Una conoscenza che non porti in sé l'amore difetta di qualcosa. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, state ascoltando una nuova puntata in diretta degli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove di Torreglia, in provincia di Padova. Oggi è venerdì 1 settembre 2023 e sono le ore 12:25. Ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono rimaste in ascolto anche, diciamo, nonostante il ritardo, però comunque, come sapete, anche se avremo una ventina di minuti in meno, ma la nostra puntata si concentra, le puntate della nostra trasmissione si concentrano molto sulla qualità. Quindi cercherò allora anch'io di essere più sintetico. E la sintesi di oggi la traggo dall'ultimo pensiero che è stato pubblicato sul nostro blog. Voi forse sapete, se avete ascoltato gli Altronauti ancora in qualche altra occasione, che il nostro centro culturale, il cui sito internet è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, ha anche un blog che si chiama La Via della Rosa, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. Su questo blog trovate dei pensieri che vengono pubblicati ogni settimana, ai quali chi volesse può iscriversi. Basta andare sul sito, come vi dicevo, seialtrove.it, quindi sono due indirizzi diversi, quello del sito del centro culturale e quello del blog, e cliccare sulla voce iscriviti al pensiero settimanale, lascia la sua email e può riceverlo in modo gratuito. Molti di questi pensieri che noi poi pubblichiamo sul blog lo potete leggere comunque quando volete senza riceverlo via email, poi vengono letti anche nel corso delle trasmissioni, non sempre ma molto spesso, e fungono appunto da base di quel dialogo che viene poi costruito insieme a voi ascoltatori, che potrete poi intervenire in diretta come sempre ai numeri di telefono che vi indicherò. Bene, vi leggo questo testo, l'essenza dell'intenzione, e vi darò un piccolo commento, cercherò di commentarlo alla luce dell'esperienza vissuta finora nel centro Altrove, a contatto con l'insegnamento, e poi aprirò le linee telefoniche per permettere anche a voi di poter raccontare qualcosa oppure delle domande su quello che viene letto, su quello che viene detto. Il ciclo casuale delle associazioni nelle nostre menti può produrre una soluzione efficace, una buona idea occasionale, ma non può essere chiamata pensiero. Il pensiero funziona per intenzione. Richiede di piegare e governare i nostri sogni ad occhi aperti in una linea di pensiero che abbia uno scopo e una direzione univoca. Per pensare, dobbiamo affrontare la massa di materiale associativo che circola nella nostra mente, indagarlo, setacciarlo metodicamente e ridurlo a una conclusione essenziale. Osserviamo il nostro corpo, l'essenza e la personalità, le loro posture, stati d'animo e modelli di pensiero, i loro desideri contraddittori, il modo in cui competono sulle risorse, il loro funzionamento utile e dispendioso. Anche se rivelatrice, questa massa di conoscenza di sé non influisce sul cambiamento interiore. Al contrario, questo eccesso di sapere è destinato ad ostacolare la nostra emancipazione, a meno che non sia coagulato in attuabili comprensioni che determinano nuovi modi d'essere. A che serve la capacità di riconoscere l'orgoglio se non riesco a limitarlo? A che serve la capacità di vedere le paure, preoccupazioni e ansie se rimango loro schiavo? Questo testo conclude con una citazione di Raphael. Capire è una cosa, comprendere è un'altra, realizzare è ancora un'altra cosa. I molti capiscono e discettano, i pochi comprendono e meditano, i pochissimi realizzano e sono. Parliamo dunque di pensiero, o iniziamo parlando di pensiero, di un pensiero che dunque può essere associativo e dal quale possiamo ricavare qualcosa. Che cosa significa? Perché molto spesso non si indaga sul pensiero. Chi indaga sul pensiero normalmente nella nostra cultura o occidentale, potremmo dire più che europea, e viene classificato di solito come filosofo o come psicologo a seconda dell'orientamento della sua indagine. Eppure il pensiero è qualcosa che noi tutti utilizziamo tutti i giorni. Poi, certo, a volte c'è il modo di dire che uno non pensa, che fa le cose senza pensare, che non usa la testa, che non usa il cervello. Spesso lo diciamo magari riferito agli altri, ma qualche volta lo possiamo dire riferito a noi stessi. Però è un modo di dire, perché di fatto, ci piaccia o no, il pensiero noi lo usiamo sempre. Lo associamo alla testa, al cervello, alla mente, trattiamo queste cose come se fossero poi un'unica cosa. Però, in ogni caso, questo pensiero che utilizziamo però molto spesso si fonda sulle associazioni. Questo è un argomento che abbiamo toccato più di qualche volta nelle nostre puntate, ovvero io associo un elemento del presente, può essere una persona, un volto, può essere un tono di voce, può essere un'altra memoria che ho, un dato sensibile che proviene dai miei sensi, anche l'olfattivo, tattile, diciamo, tocco qualcosa, sento un odore e lo associo. Banalmente posso assaggiare un cibo e dire che sa che se è dolce lo associo allo zucchero, oppure un sapore associarlo a qualcos'altro, o un odore, sentire un odore e dire sembra cannella perché associo quell'odore alla cannella. Magari non c'entra nulla, però nel mio passato ho usato la cannella e quindi rimane questo odore. Quindi trovando qualcosa di simile dico che sembra la cannella. Qualcun altro può invece aver usato qualcos'altro o può fare un'associazione diversa, anche opposta rispetto alla mia. E questa cosa non vale solamente per i gusti, per i profumi, vale anche per le persone, vale anche proprio per le idee, per le cose. Fatto di associare quindi qualcosa di nuovo che ci capita adesso a qualcosa che abbiamo in memoria. Ora, tante volte questo strumento può funzionare e, come dice Hermes, che ha scritto questo testo che vi ho letto, può nascere da questa associazione una soluzione efficace, una buona idea. Cioè, è indubbio che nella vita pratica di tutti i giorni questa associazione possa servire, ci serva molto spesso. Però è solo un aspetto, possiamo dire così, limitato della nostra capacità di utilizzare la mente, più che di utilizzare, di avere accesso, anzi scusate, non alla mente, stavo già sbagliando anch'io, al pensiero di per sé. Cioè il pensiero può essere anche non solo un pensiero associativo, così la leggo io, le leggo queste righe, le interpreto, diciamo, può essere non solo associativo, ma anche ben altro. Il pensiero associativo può darci delle soluzioni, delle idee, diciamo, utili, però fino ad un certo punto. Il pensiero funziona per intenzione. Richiede di piegare e governare i nostri sogni ad occhi aperti in una linea di pensiero che abbia uno scopo e una direzione univoca. I sogni ad occhi aperti che spesso facciamo quando immaginiamo, quando fantastichiamo, pensiamo, anche in realtà nelle associazioni, perché tante volte ci perdiamo nelle associazioni delle cose con il nostro passato e ci perdiamo quella frazione di tempo, quei minuti o chissà cosa, diventano comunque tempo in cui non stiamo vivendo il presente, stiamo fantasticando. E il pensiero, scrive Hermes, quindi richiede di piegare e governare i nostri sogni ad occhi aperti. Quindi non è qualcosa che ci dovrebbe far astrarre dalla realtà e perderci in una dimensione, diciamo, fantastica. E nel leggere queste righe sembra quasi come se il mio modo di utilizzare il pensiero, che poi potete decidere voi se vale anche per voi, se può essere una condizione generale o vale solo per me che leggo, è un modo un po', possiamo dire, infantile, anche possiamo dire da novizio, da neofita, da uno che si addestra un po', comincia ad addestrarsi a qualcosa, iniziarsi a fare qualcosa e lo fa in modo ingenuo, in modo maldestro, commettendo degli errori, usando delle cose in modo diverso da come dovrebbero essere utilizzate, come talvolta fa qualcuno quando inizia a fare qualcosa per la prima volta. Io vedo questo come se fino adesso avessi usato il pensiero, avessi pensato, più che usato il pensiero, in un modo molto limitato, forse, rispetto a quella che invece può essere la sua funzione. Perché, anzi, il fatto stesso, ad esempio, di poter immaginare ad occhi aperti, sognare ad occhi aperti, astrarci dalla realtà, è qualcosa che molto spesso viene associato al pensiero, appunto, associato al pensiero stesso, all'atto di pensare. Quindi si immagina il pensatore come uno che se ne sta lì con le mani sulla fronte e che pensa, si astrae dalla realtà e guarda un mondo che non ha davanti, che è nella sua testa, sostanzialmente. Invece, qui, dice Hermes, per pensare dobbiamo affrontare la massa di materiale associativo che circola nella nostra mente. Indagarlo, setacciarlo metodicamente e ridurlo a una conclusione essenziale. Cioè, questa massa di materiale associativo, d'altronde ognuno di noi ha una vita, ognuno di noi ha vissuto una vita che può essere ritenere più o meno intensa, più o meno lunga o breve, ma comunque ha una marea di materiale associativo, chiamiamolo così. Che cosa sono? Sono le memorie che ognuno di noi ha e che sono quelle che ci aiutano a definirci, eccetera, eccetera. Però sta di fatto che la mente non può essere. Scusate, sto continuando a fare questo errore. Il pensiero, in realtà. Il pensiero non può essere uno strumento, una capacità, diciamo, usata solamente per ripetere qualcosa del passato. Come abbiamo visto, qualche volta può esserci utile. Associo perché ho visto qualcuno che faceva adottare una soluzione pratica in una determinata situazione, mi trovo in una situazione simile, mi ricordo quella situazione, quindi adotto lo stesso sistema o un sistema simile, quel sistema funziona e riesco a risolvere quella cosa. Quindi perfetto. Però c'è anche altro, diciamo, rispetto ad avere delle buone idee. Perché a volte le associazioni purtroppo ci fanno avere anche delle cattive idee, a volte ci fanno associare delle cose che non c'entrano e adottare delle soluzioni che non risolvono i problemi o che li peggiorano. E quindi si tratta di indagare queste associazioni, di setacciarle metodicamente. L'immagine che mi viene, questa è un'associazione ovviamente, e quindi ognuno di voi può averne una diversa, è quella proprio di uno che setaccia alla ricerca dell'oro e quindi setaccia questo materiale vicino al fiume per trovare l'oro. Oppure anche molto semplicemente setacciare la terra per poterla poi riutilizzare quando scavi della terra e per pulirla da tutte le cose che non c'entrano, tutti i sassi, i pezzi di legno, le cose che trovi dentro, la setacci con un setaccio per ottenere della terra che poi ti serve per piantare qualcosa. E quindi ridurlo ad una conclusione essenziale. Osserviamo il nostro corpo, l'essenza e la personalità, le loro posture, stati d'animo e modelli di pensiero. Ora qui subentra un aspetto ulteriore, quindi, che è quello dell'osservazione. Prima guardavamo l'aspetto delle associazioni che noi abbiamo, quindi le associazioni mentali che facciamo e che possono essere setacciate, quindi non essere io colui che ripete delle associazioni, esattamente come un'antenna che in questo momento sta diffondendo il segnale di Radio Cooperativa nelle vostre abitazioni, nelle vostre automobili e attraverso un'antenna voi captate questa radio e state ascoltando la mia voce. Ma non solo la possibilità di captare quindi in modo automatico e di ripetere, ma anche quella di poter effettivamente fare ordine sostanzialmente, setacciare queste nostre associazioni e ridurle ad una conclusione essenziale. Nella mia esperienza, una cosa simile che si può fare, oltre al setaccio che vi dicevo prima della terra, è quella dell'olio essenziale, dell'estrazione dell'olio essenziale, perché siccome noi nel nostro centro facciamo la distillazione degli oli essenziali e diciamo che Facendola per molto tempo, per diversi anni, diciamo, questa cosa la vedo molto analoga a questo processo che viene detto, perché per fare l'olio essenziale tu devi usare le piante, prendere le piante, metterle in un alambicco, in una caldaia dove quindi c'è l'acqua sotto, c'è il fuoco che fa bollire questa acqua e dentro a questo alambicco poi attraverso il vapore che viene generato dal calore, dall'acqua che passa attraverso le piante, e il calore poi passando attraverso una serpentina e raffreddandosi subisce quello shock detto in estrema sintesi che poi trasforma quindi quello che all'inizio erano piante e acqua, quindi il vapore, le trasforma in quello che è l'olio essenziale. E quindi a volte vedi concretamente proprio come da 10 kg di una pianta tu ottieni una boccetta di olio essenziale poi alla fine, che può essere di 10 millilitri, di 20 millilitri, di 30 millilitri. Quindi hai trasformato sostanzialmente, hai sintetizzato una grande massa di piante officinali, appunto di diversi chili, in una piccola boccetta di qualche decina di millilitri. E questo è un processo di sostanzialmente distillazione, per cui ottieni l'essenza praticamente della pianta. E un po' la stessa cosa può essere con le nostre associazioni, perché poi dietro le nostre associazioni ci stanno tutte le nostre esperienze di vita che abbiamo fatto, tutto quello che noi abbiamo immagazzinato, che a volte può essere vero, no? Perché tante volte noi le abbiamo memorizzate le cose che ci sono successe, non in base a come sono accadute, ma in base a come noi le abbiamo interpretate, e quindi anche quelle associazioni andrebbero effettivamente riviste. Quindi il pensiero serve un po' come l'alambicco, così vedo questa immagine, per trarre una conclusione essenziale, appunto un'essenza da questo pensiero. Altrimenti io lo posso usare, però sostanzialmente lo uso solamente in alcuni aspetti e senza un'intenzione, quindi senza poterlo usare con uno scopo. Quindi proteso verso, diciamo, qualcosa di più. Qui si citano degli esempi con cui il pensiero può essere utilizzato per scopi diversi che ho provato e mi sforzo tuttora, anche se a volte con più intensità, a volte minore, di fare. La possibilità, ad esempio, di osservare il nostro corpo, le nostre posture, gli stati d'animo. Qui si dice addirittura osservare i modelli di pensiero e questa cosa la dice lunga perché a volte uno pensa una cosa, crede addirittura, mi capita, di essere l'unico a pensarla, quando scopre che altre persone in determinate situazioni reagiscono pensando le stesse cose, si accorge che in realtà lui ha aderito ad un modello di pensiero, esattamente, non c'era nulla di originale in quello che lui ha pensato, eccetera. E addirittura poter osservare i nostri desideri, il modo in cui competono sulle risorse, il funzionamento utile e dispendioso di questi desideri. E questo, diciamo, ci richiederebbe un capitolo a parte, quindi per il momento lo lasciamo qui e ve lo cito. E osservare se stessi, la propria vita, è qualcosa che richiede uno sforzo di presenza, uno sforzo di osservazione. Come vi dicevo, io stesso, prima di arrivare al centro e di avere contatto con l'insegnamento, non l'avrei mai fatto, cioè l'avrei saputo solamente sotto un aspetto teorico. Qui subentra un altro aspetto, quello pratico. Però, e quindi questo è già un primo passo, il fatto che una persona possa osservarsi, osservare le proprie posture, i propri pensieri, gli stati d'animo e quindi non essere esclusivamente passivo di fronte alla vita, non essere solamente quel ripetitore che dicevamo prima. Ma poi subentra un altro passaggio, che è quello poi anche osservando se stessi e quindi acquisendo delle informazioni dall'osservazione di se stessi, dalla mia osservazione, è quello poi di poter tutta questa massa di conoscenza, renderla sostanzialmente, può essere brutto da dire, ma utilizzabile per un cambiamento interiore. Infatti dice Hermes, anche se rivelatrice, questa massa di conoscenza di sé non influisce sul cambiamento interiore. Ovvero, io confido della vostra pazienza per prendermi ancora questi 2 minuti e spiegare questa cosa. Io, come ho detto più volte, ho fatto un percorso di studi, mi sono laureato in filosofia, ho fatto poi per un periodo, diciamo, il giornalista, quindi ho avuto a che fare con quello che può essere l'acquisizione di conoscenze dal punto di vista mentale. Ok, diciamola così, sotto due prospettive diverse, quella della filosofia, il tipo di indagine che può dare la filosofia o il tipo di indagine che può dare il giornalismo e il tipo di indagine poi che invece posso praticare su di me, questa è l'esperienza vissuta a contatto con l'insegnamento al centro altrove. Bene, di tutte e tre queste modalità però effettivamente, pur con tutti i loro vantaggi, con tutte le loro utilità nel capire come funziona il mondo, nel poterlo interpretare o nel capire come funziono io, potermi interpretare, ma poi di fatto, se da queste conoscenze non nasce un cambiamento interiore, non mi servono, cioè, voglio dire, sono ferme solamente ad un aspetto mentale, resta tutto a livello mentale e non apporto dei cambiamenti alla mia vita. Per cui, come scrive Hermes, che cosa mi serve la capacità di riconoscere l'orgoglio se non riesco a limitarlo? Che cosa mi serve? A che serve la capacità di vedere le paure, preoccupazioni e ansie se rimango loro schiavo? E quindi un passo ulteriore, che è quello di potersi effettivamente emancipare, che richiede quindi di utilizzare il pensiero in questo senso, quindi di utilizzare, ma più che utilizzare, io userei il termine allinearsi forse, unirsi in questo flusso in cui il pensiero funziona per intenzione. E che cos'è l'intenzione? Io, a titolo diciamo così, un po' ludico forse, ho cercato anche su un vocabolario, il abbastanza rinomato, il significato della parola intenzione. E il primo significato, quello principale che viene dato, è la partecipazione della volontà e dell'intelligenza nel decidere e compiere un'azione. Precisando poi in questa definizione che la partecipazione può essere interpretata come fermo proposito o consapevolezza piena, e perciò si parla di partecipazione cosciente del soggetto. Quindi è interessante questa definizione dell'intenzione come partecipazione della volontà e dell'intelligenza nel decidere e compiere un'azione. Quindi, ovviamente, questo è l'utilizzo della parola intenzione nell'italiano, nei testi scritti in italiano e nell'italiano che dovrebbe essere l'italiano parlato. La volontà e l'intelligenza, quindi questo indica qualcosa, perché mi ci ritrovo comunque in questa definizione, che va oltre il pensare, perché implica la volontà. E implica sostanzialmente, io lo vedo così nel piano in cui stiamo parlando, la coscienza, cioè il pensiero come un'azione cosciente, e quindi non un pensiero passivo, un pensiero distratto, un pensiero meccanico, casuale. E credo che questo possa essere una grande evoluzione nella propria vita e in generale anche per l'essere umano, perché molte volte noi abbiamo parlato di uomo nuovo, ma chi ci dice che questo uomo nuovo sia qualcosa che deve venire, sia qualcosa che noi ci immaginiamo, o non sia invece semplicemente qualcosa che forse noi già siamo e non si tratta semplicemente di renderci conto di ciò che siamo, non tanto di diventare qualcosa che non siamo. Ecco, mi pongo quindi queste domande e le rivolgo a voi, ricordandovi questa citazione appunto con cui si chiude questo pensiero. Capire è una cosa, comprendere è un'altra, realizzare è ancora un'altra cosa. I molti capiscono e discettano, i pochi comprendono e meditano, i pochissimi realizzano e sono. Questo è, per me è quasi un, potrebbe essere un manifesto, perché mi fa rendere conto di anche di dove sono stato a livello proprio nell'aspetto di coscienza e di come possa funzionare in modo diverso la vita umana, prima di tutto farne esperienza. E riflette molto quella che è stata la mia esperienza finora vissuta a contatto con l'insegnamento. Ora do la parola a voi, chiedo scusa perché ho parlato per circa mezz'ora, era molto vasto questo argomento per me, e do la parola a voi, quindi in questa mezz'ora che ci rimane. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece per gli SMS il numero è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. E c'è una riga tra le altre cose che è molto interessante, che dice che questa massa di conoscenza può essere rivelatrice, ma che di per sé non influisce sul cambiamento interiore. È qualcosa che credo qualcuno di voi possa aver sperimentato, il fatto di poter acquisire una conoscenza che può derivare dalla lettura di un libro o da qualsiasi cosa, così come anche dall'osservazione di me, ma di fatto poi però non poter trarre un'utilità da questa conoscenza nel fatto di poter portare un cambiamento nella mia vita. Cioè, sì, ok, ho capito questo, però poi la tua vita continua come prima e quello che hai capito, come dice quella citazione finale di Raphael che vi ho letto, è una cosa, però un'altra cosa è comprendere e un'altra cosa ancora è poter realizzare quello che tu hai compreso. E al contrario, questo lo dico per esperienza, uno accumula un sacco di nozioni, di sapere, e questo accumulare nozioni rischia di non essergli utile, perché a volte ti devi fare una cosa e non hai una capacità di discernere su quello che può essere fatto quando hai opinioni diverse a cui dai lo stesso peso. Quando hai una parte di te che vorrebbe fare una cosa, una parte che ne vorrebbe fare un'altra o ne desidera fare un'altra ancora, un'altra che teme qualcosa e dunque non riesci sostanzialmente a poter prendere una decisione, non riesci a discernere e quindi addirittura questa eccessiva massa di conoscenza rischia di in qualche modo ostacolare addirittura la nostra emancipazione, a meno che non sia coagulato in attuabili comprensioni, che determinano nuovi modi d'essere. Quindi poter trasformare queste risorse, diciamole così, in una possibilità di cambiamento. È una cosa che credo che io ho sperimentato, credo che qualcuno di voi abbia forse vissuto, sperimentato. Il fatto che molte informazioni contraddittorie o un eccesso di informazioni, poi addirittura ci sono delle volte che creano una overdose informativa, un'overdose nozionistica, per cui a un certo punto uno non vuole più saperne più niente. E questo può essere talvolta un bene, può essere talvolta anche un male, perché si crea molto spesso l'effetto opposto, o si crea un effetto di cortocircuito talvolta. È quello che a cui si assiste talvolta su determinate casi mediatici, no? Su determinate campagne di stampa o campagne mediatiche in cui ci sono informazioni più disparate, informazioni che vengono prima, che contraddicono quelle dopo, che contraddicono ancora quelle prima, informazioni di un tipo o di un altro, eccetera, eccetera, che creano alla fine un effetto cortocircuito, un'overdose di informazioni, per cui uno a un certo punto non capisce più niente, non vuole saperne più niente e rinuncia addirittura a poter utilizzare invece questo strumento di discernimento che è il pensiero. E così vale anche sostanzialmente per noi. Io ho potuto sperimentare che senza la volontà, ma senza in questo caso possiamo chiamarla come scrive Hermes, intenzione, sostanzialmente tu sei pensato più che pensare. Può sembrare un gioco di parole, questa è una frase che spesso ripeteva Hermes nei primi anni di frequentazione del centro, e non la capivo, cioè la potevo capire da un punto di vista, diciamo, grammaticale, sì, però non il fatto di essere pensato era qualcosa che non riuscivo a capire. In che senso sono pensato? Sembrava quasi anche un po' offensivo, come dire, ma come sono pensato? No? Io penso un sacco, penso sempre, penso un sacco di cose. Ma in realtà, se poi il pensiero lo utilizzo unicamente come ripetitore di associazioni passate, sono pensato dal mio passato, cioè nel senso il presente, che è uno spazio vivo, che è uno spazio libero, per me diventa semplicemente uno strumento di ripetizione di un passato, sostanzialmente. E senza accorgermi di questo, tutta la mia vita potrebbe essere la ripetizione di questo passato. E si citava prima l'aspetto dei modelli di pensiero, e come vi dicevo, a volte uno pensa, crede di essere l'unico a pensare in quel modo lì, e poi si accorge che tante altre persone la pensano come lui. Ora, a volte può esserci una connotazione positiva, questa connotazione positiva, se il pensiero è volto verso un'intenzione, crea anche un ideale, per cui io posso avere un pensiero e formulare e i miei pensieri possono convergere con quelli degli altri per la creazione di un mondo migliore, un ideale. Secondo me questo pensiero è un pensiero a cui si aggiunge un'intenzione, perché non è un pensiero che resta dentro me stesso a marcire sostanzialmente, ma si concretizza, si muove in una direzione, si muove verso un atto. Tant'è che è molto interessante, perché poi sempre sfogliando il dizionario ho ritrovato una cosa che avevo perso, ovvero il significato che la filosofia antica, diciamo medievale, dava all'intenzione come un movimento del soggetto verso l'oggetto da conoscere. Ma al di là di questa cosa che può interessare o meno, è interessante che l'intenzione per appunto alcuni filosofi medievali era proprio la modalità con cui conosco la realtà, con cui non resto incastrato dentro una realtà virtuale, ma con il pensiero esco, diciamo, da questa scatola, vado verso qualcosa da conoscere e quindi intendo. E la parola da cui deriva intenzione è la parola latina intentio o intenzio, che significa questo, tendere verso, o può significare anche tendere dentro, perché la cosa viene vista anche all'opposto, cioè come gli oggetti che vengono conosciuti dentro di me e quindi tendono verso di me. Comunque c'è una tensione, cioè l'intenzione racchiude nel suo significato, nell'origine di questa parola, una tensione che sia verso fuori o verso dentro per la conoscenza, quindi non è statica, non è qualcosa che marcisce dentro là e fa la muffa il pensiero, un pensiero mosso dall'intenzione, ma è dinamico, tende verso qualcosa, verso uno scopo, una direzione univoca, uno scopo. Una direzione può essere, secondo me, o quella meramente utilitaristica o anche più ampia. Pronto?
Pronto, sono Antonio.
Ciao Antonio, ben
E
trovato.
ho capito da quello che tu hai detto, ho enucleato, cerco di essere breve visto che c'è stato questo invito, ho enucleato l'intenzione, le associazioni e l'essenziale, confrontato con la mia vita. Beh, dal punto di vista dell'intenzione, tramite l'ambiente da cui vengo, i genitori e la società in cui sono vissuto, ho cercato di dare la prevalenza alle buone intenzioni, a ciò che viene detto in termini da buon senso, il classico buon senso e intenzioni buone, in quanto altrimenti non si è contenti poi. Sulle associazioni ho trovato molto per me valide le associazioni immaginifiche, intendendo le metafore, anche se volete parabole, che evitano di fare lunghi discorsi astratti e quella specie di distillazione che dicevi tu, attraverso la sezione immaginifica. Era molto bravo, mi piaceva molto, era quello che io considero il mio maestro, era padre Ernesto Balducci. Era anche se a volte con linguaggio dotto, ma andava spesso per metafora, per sintetizzare, per rendere bene quello che voleva dire. Per quanto riguarda l'essenza, il fine, l'essenza più che è l'umanità, l'umanesimo. Io mi sono ritrovato nell'umanesimo cristiano e nell'umanesimo marxista, diciamo nell'umanesimo che mette al centro l'uomo non come antropocentrismo, è stato creato il mondo e l'uomo al centro, no? Oggi più che mai capiamo che viviamo in un mondo, che siamo una parte del mondo e non siamo noi al centro, ma nel senso di mettere nei rapporti nella comunità il bene comune superiore alle parti, cioè il bene, insomma, che solo così uno va verso la fine della sua vita relativamente tranquillo e comunque col cuore in pace, insomma, di non avere conti in sospeso col mondo. Ecco, in questo senso, la cifra dell'umanità, dell'umanesimo, di ragionare in termini di positività verso gli altri e, da parte mia, rifiutando però quel giacobinismo che per esempio c'è nel mondo d'oggi, in cui quello che conta è il pensiero calcolante e l'utilità. È una forma giacobina, cioè una forma riduttiva, riduzionista, che non tiene conto dell'umano nel suo complesso. Ecco, ciao.
Ciao Antonio, grazie mille. Grazie Antonio per il suo intervento, al quale quindi do una risposta. E intanto grazie per aver raccontato la sua esperienza e quindi come lui si è approcciato a queste cose che abbiamo citato, quindi all'intenzione, alle associazioni, all'essenziale. E è bello sì poter usare delle associazioni in questo senso, come dice Antonio. Questo è immaginifico, e a volte però non ci sono solamente le associazioni immaginifiche che possono avere questa funzione, ma anche delle associazioni di altro tipo, per cui vedere il mondo attraverso delle associazioni può essere anche appunto che io associo una figura, anche una persona che ad esempio può essere maschile, la associo a mia madre e proietto su di lei tutto quello che... mia madre, ad esempio, per me è stato o è, o mio padre o qualcun altro, però di solito una figura genitoriale insomma, è più facile. E quindi un'associazione di questo tipo, un'associazione falsata, oppure associo una persona che fa una critica di questo tipo a una mia idea, associo una persona che... Non si fa il vaccino ad un terrorista oppure viceversa perché ho questa associazione. Cioè, ecco, l'associazione può essere una cosa di questo tipo, un esempio di questo tipo. Oppure ci sono queste associazioni immaginifiche che dici tu, Antonio, sicuramente possono avere una funzione. E poi in merito invece sia all'umanesimo diceva Antonio, quindi in cui ci sia un bene comune superiore alle parti, quindi questa positività verso gli altri e in merito all'intenzione, cioè le intenzioni buone, sicuramente io credo che la maggior parte di noi, poi senza giudizio per gli altri che non ne fanno parte di questa maggior parte, ma comunque possono avere delle buone intenzioni, chiaramente, quindi non fare delle cose che possono ritenere nocive per gli altri, eccetera, o avere delle buone intenzioni. C'è il modo di dire, però, che deriva dalla Divina Commedia, che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, però. Perché? Io ho potuto vedere che anche l'ideale positivo dell'umanesimo, di essere positivo verso gli altri, che sicuramente a livello ideale condivido con Antonio, quindi anche quella forma di umanesimo, diciamo, che lui ha citato nella filosofia di vita, diciamo, nell'ideale di vita che ho sempre avuto, mi rispecchia molto. E però ho dovuto vedere che anche nelle intenzioni buone, di cui non... poi però nella pratica questa bontà va riflessa, nel senso che io posso anche non fare del male, nel senso non truffare nessuno, non nuocere a qualcuno, non inquinare, non, eccetera. Però... nonostante questo, ognuno di noi può essere strutturato in un certo modo e quindi, ad esempio, trovarmi ugualmente in questo paradigma che cita Antonio della ricerca dell'utile, anche se sono convinto di cercare il bene. Nel senso che più mi conosco, E più posso vedere che comunque la ricerca dell'utile, la ricerca della convenienza può essere qualcosa che in ogni caso mi muove, anche se non mi muove sul piano economico, e quindi posso preferire acquistare un prodotto, diciamo, biologico piuttosto che un prodotto che utilizza sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Faccio un esempio molto pratico, estremamente semplicistico, perdonatemi, ma però di fatto posso non viverla sul piano economico, ma posso viverla sotto altri aspetti. Posso vivere una convenienza che mi spinge a fare delle cose sul piano emotivo piuttosto che su altri piani. Fatalità è proprio un argomento che abbiamo toccato caldo caldo nel centro, questo aspetto della convenienza e di come molto spesso noi facciamo le cose per convenienza. Però non lo ammettiamo noi stessi proprio anche in modo questo preterintenzionale, cioè non del tutto intenzionale. E non lo ammettiamo noi stessi, forse a volte non lo comprendiamo neanche, e ricerco l'utile, comunque la convenienza, però mi do una giustificazione. E questa giustificazione può essere una giustificazione morale, anche positiva, eccetera, eccetera, però sotto sotto c'è comunque una parte di me che cerca una convenienza. E forse non è sbagliato, rispetto, c'è una convenienza, può essere anche affettiva, una convenienza tra due persone che vivono una relazione sentimentale o che convivono o che hanno un'amicizia, ma poi oltre a questo, bei sentimenti che vivono insieme, però c'è anche una convenienza di ognuno. Ok? Però non ci piace vedere che a me conviene fare qualcosa per qualcun altro o qualcun altro conviene fare qualcosa per me perché comunque ti ritorna indietro qualcosa, non sul piano economico, non sul piano di potere, di corruzione, di cose che possiamo considerare negative, ma su altri piani, diciamo, anche semplici, degli scambi di vita. E non lo ammetto e quindi preferisco rimanere in un ideale positivo che però può essere vero in alcuni ambiti, ma in altri ambiti però può deformarmi la realtà. E questo quindi è un aspetto che ci tenevo a precisare. E questa cosa secondo me non è positiva o negativa, secondo me è semplicemente la realtà, perché l'utilità e il bene possono anche coincidere, nel senso che in realtà non è nel mio utile fare del male alle persone, se la mia coscienza mi permettesse di comprendere che facendo del male agli altri faccio indirettamente del male anche a me. È nel mio utile fare del bene agli altri. Qui non vedo una cosa quindi da condannare o da criticare. Quindi forse anche quella ricerca di utilità che qualcuno propone o attua, come dice Antonio, quindi l'utilitarismo. Però forse a monte può essere mosso da un tipo di coscienza, per cui l'unica cosa che a qualcuno importa può essere l'affermarsi anche sopra gli altri, o il potere, o i soldi, perché da quello che capisco è questa modalità di pensiero, diciamo, che Antonio critica, ecco, o che comunque definisce giacobinismo. Per cui conta solo l'utile, tutto il resto non conta, quindi non contano. Non conta la cultura, non conta quello che è immateriale, non contano i popoli, non conta il bene, conta solo il guadagno. Però chi fa questa cosa, secondo me, anch'io se dovessi scendere su questo aspetto, entrare in contatto con questo aspetto, nel momento in cui pensassi così, in quel momento la mia coscienza sarebbe quella, cioè io riterrei di fare l'utile semplicemente cercando il mio guadagno e chi se ne frega degli altri. Evidentemente perché non vedo o non scorgo che così facendo, se ricercando il mio guadagno, però faccio anche, nuocio anche agli altri, sto nuocendo anche a me stesso, perché se fare questo mi porta anche a considerare, diciamo, in modo negativo gli altri, l'ambiente, eccetera, ma sto contribuendo a creare una negatività intorno a me, mi sto nuocendo perché comunque questa cosa potrebbe tornarmi contro, o qualcuno potrebbe esattamente trattare me un giorno esattamente come io tratto gli altri, quindi essere ricambiato di questo utilitarismo, non essere considerato utile, essere buttato via allo stesso modo. Per cui. Quindi secondo me dipende dal piano di coscienza in cui vediamo sostanzialmente l'utilità. C'è un'utilità appunto economica, ma può essere anche un'utilità, ad esempio, per me essere qui, quindi qualcuno può vederla come a volte qualche ascoltatore che ha chiamato, come una cosa, un'azione di volontariato, eccetera, ma io posso invece anche ricavare un utile dall'essere qui, non un utile economico, chiaramente, perché non lo faccio, non ricevo niente economicamente, ma un'utilità per la mia vita, perché poter parlare di determinate cose, oltre a poter essere utile a voi che ascoltate, ma può essere utile anche a me per vivere questa esperienza, per crescere, per imparare. Quindi c'è un'utilità di questo tipo. Quindi, secondo me, anche l'utilitarismo forse fa parte della vita e lo possiamo accettare. Dipende sempre però da che cos'è che noi. Qual tipo di utilità ricerchiamo? Se è un'utilità economica, se è un'utilità anche di altro tipo, invece. E ammetterlo anche dove ci fosse un'utilità di tipo economico, un'utilità di tipo essere sinceri, perché molto spesso noi le cose ce le raccontiamo e quindi anche a proposito del pensiero, se poi noi stessi crediamo alle cose che ci raccontiamo, hai voglia poi di pensare. Quindi, ecco, ho fatto queste precisazioni che non sono in contrasto con quello che ha detto Antonio, ma apporto un mio punto di vista proprio perché mi riconosco in questo comportamento che comunque Antonio ha espresso, e anzi lo ringrazio molto. E proprio alla luce anche di quello che ha detto Antonio, di quello che vi ho detto io, abbiamo visto tre passaggi almeno, quello di capire, quello di poter comprendere e quello di poter realizzare. E per come ho colto io l'insegnamento in questi anni, l'intenzione, l'intento, lo scopo, la direzione del pensiero di cui qua si parla, così lo interpreto, è proprio volta a poter realizzare quello che si conosce e quindi poter realizzare in me un cambiamento, poter effettivamente diventare. È quello che in realtà già sono in potenza, che non è che io devo diventare come qualcun altro, non è che accedo ad un database, mi scarico una nuova personalità e adotto questa nuova personalità. Quello che posso diventare è già dentro di me, sostanzialmente, sono io che non lo vedo e molto spesso da solo non lo vedrei, senza le possibilità di di interagire con gli altri senza la possibilità di interagire con un insegnamento da solo non lo vedrei, paradossalmente, quello che sono. E quindi la possibilità di realizzare sostanzialmente quello che si capisce, quello che si comprende, farlo divenire realtà. Il fatto di poter essere emancipato o libero, come si dice qui, dalle paure, dalle preoccupazioni, dalle ansie, e non solamente di poterle vedere o di poter sapere che esistono. E quindi un pensiero che è volto al fare, non solamente a restare, diciamo, fermo, e anche al poter poi soprattutto essere. E questa, secondo me, è la grande differenza tra un insegnamento e, ad esempio, quella che può essere la morale o l'ideologia o anche le belle immagini, che secondo me, per quella che è stata la mia esperienza a contatto con questi macro concetti, diciamo, peccano proprio nell'aspetto del fare. Tutt'al più possono suggerire, come fa la morale, determinati comportamenti o condannarne altri, quindi non rubare, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, piuttosto che ama gli altri e il prossimo tuo come te stesso. Possono suggerire un comportamento positivo o, diciamo, censurare invece un comportamento negativo. E però più di questo di fatto non viene fatto. Cioè la mia vita, se anche adottassi questi criteri morali, sarebbe comunque solamente volta al poter fare qualcosa di un certo tipo e non fare qualcosa di un altro tipo. Ma non porterei un reale cambiamento nella mia vita, quando invece a volte, anche facendo qualcosa che può essere contro la morale, che può essere sbagliato, che può nuocere a me o nuocere agli altri, se questo diventa una possibilità di conoscenza, io attraverso un comportamento di questo tipo, che non sto dicendo che debba essere fatto, ma che lo faccio, cioè che se faccio questa cosa e la osservo, questa cosa diventa una possibilità che ho per potermi conoscere, anziché per potermi giudicare come cattivo, per potermi conoscere, poter vedere che cosa mi ha spinto a fare una determinata cosa. E quindi anche come sono fatto e quindi come poter maturare, come poter evolvere. E la stessa cosa vale sul piano delle cose da fare in positivo, perché se poi, come dicevamo prima, la forma di Antonio del poter guardare il bene degli altri, un bene che è sopra le parti, ma quanto poi riusciamo veramente a fare in modo che il bene sopra le parti sia anche sopra la nostra parte? Beh, nel senso, a volte c'è del bene fatto che può risultare un male. Perché tu puoi credere di fare del bene a qualcuno sostanzialmente e forse gli stai facendo del male, perché a volte facendo qualcosa che per te potrebbe essere male, nella tua ottica, dico tua in senso generale, in senso generico, nella mia ottica, perché può essere contro la morale, in realtà forse gli sto anche facendo del bene. Chi lo sa? Perché lo sto abituando ad arrangiarsi da sé, lo sto abituando, cioè. E quindi quello che può sembrare un male in realtà sostanzialmente è una benedizione divina. Chi lo sa? Quindi c'è sempre un nostro modo di interpretare cosa è bene e cosa no. Ma c'è sempre un nostro interesse, questo io ho visto, un mio interesse molto spesso anche nel bene che faccio. Qualcosa mi torna indietro, che può essere appunto anche un alleggerimento di coscienza, diceva Antonio, il fatto di poter vivere con il cuore in pace, senza conti in sospeso. Anche questo è comunque uno scambio, anche il fatto di poter essere in pace con me stesso, che non è una cosa certo negativa, anzi, Ma se io ottengo l'essere in pace con me stesso, dal poter comportarmi bene, vuol dire che comunque qualcosa ottengo. E quindi quello che vi dicevo, quello che secondo me manca alla morale, alla religione, eccetera, è un processo trasformativo, che ovviamente forse la morale e la religione non possono dare perché non è il loro compito, forse. E questa è la differenza che ho vissuto invece con un insegnamento dove io effettivamente entro a contatto con ciò che sono. Di brutto o di bello, e questo è il mio materiale di conoscenza e posso apportare una trasformazione su di me. E lo posso fare anche se non ho imparato il Corano a memoria o non mi ricordo tanti passi dei Vangeli o non ho mai letto Kant o non ho una laurea, eccetera, eccetera. Ora sono le 13:30, gli astronauti vi salutano, vi danno appuntamento ad una nuova puntata alle 12 di venerdì prossimo, 8 settembre 2023, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, dove potete anche riascoltare le puntate degli astronauti in formato podcast e poterle scaricare, quindi come file MP3. O il sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, che offre lo stesso servizio. E tra l'altro, proprio da oggi è nato il nuovo portale dei podcast, da oggi 1 settembre, quindi c'è anche una novità sul sito di Radio Cooperativa, quindi andate a guardare perché è molto interessante, è fatto molto bene. Quindi grazie, un grande, grande grazie al nostro collega Mario Brusa Molin, che ha dedicato molto, molto tempo. Non solo a questo, ma anche a molte altre cose che ha fatto per la radio e per noi conduttori, quindi un grande, grande grazie a lui e a tutti voi poi che siete rimasti in ascolto della trasmissione. Sul sito di Radio Cooperativa trovate anche le modalità per poter contribuire all'esistenza della nostra radio, che come sapete vive economicamente parlando solamente della generosità dei suoi ascoltatori, dei suoi benefattori. Buona giornata a tutti voi, buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa.